giornata a tutti. Chi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Prima di iniziare la trasmissione vi ricordo una cosa della radio, che il negozio Gaia non sarà aperto domenica 6 marzo, prima domenica del mese, causa del blocco del traffico, ma sarà aperto domenica 13 marzo dalle ore 15 alle ore 18. Dunque, il negozio Gaia sarà chiuso il 6 marzo, prima domenica del mese, ma sarà aperto la seconda domenica del mese, il 13 marzo, dalle ore 15 alle ore 18.30. Detto questo, prendiamo un attimino. Allora, qui abbiamo il microfono della regia che non sta assolutamente funzionando. Ho dovuto prendere un altro microfono che sta funzionando. Perché il microfono della regia non funziona, questo non lo so. Deve essere successo qualche cosa. Va bene. Allora, userò quell'altro microfono per parlarvi dalla radio. Ricordo ancora gli appuntamenti, vediamo un attimo se li trovo, eccoli qua. Il 26 febbraio alle ore 20.30 i dibattiti sul crogiolo dello stregone togliersi dal centro del mondo. E il 19 marzo 2005 il rito dell'equinozio di primavera presso il bosco sacro di Jesolo. Il 25 marzo 2005 a cena del Musso Marostica, per maggiori informazioni contattare appunto Francesco Scanagatta dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti al cellulare 34 97 55 494. Niente, ho avuto un piccolo problema di microfoni che non funzionavano, non so perché questi non funzionassero, il microfono centrale della regia non funzionasse, ho dovuto cambiare il microfono. Spero che adesso si senta correttamente. Bene, prendiamo un attimino la trasmissione, riprendendo il discorso sulla volontà, il discorso sulla volontà che abbiamo iniziato ancora parecchie trasmissioni fa e che con questa trasmissione dovremmo arrivare alla fine. Lo so che il problema è abbastanza pesante, ma accidenti anche a lui, non è che abbiamo molte possibilità diverse. Praticamente sto trovando un microfono che non mi sta funzionando e ciò non mi piace per niente. Allora, discorso sulla volontà, eravamo rimasti. Se oggi come oggi possiamo parlare di questo senza passare per matti, ciò ha dimostrato che la volontà di adattamento degli esseri della natura è avvenuto senza la descrizione della ragione. Purtroppo, allora, qui eravamo rimasti l'ultima trasmissione dovuta al 17 febbraio 2002. In pratica cosa succede? Succede che oggi come oggi noi possiamo parlare tranquillamente dell'esistenza di mondi o di percezioni della vita fuori della ragione senza che nessuno ci possa dire che siamo matti nell'affermare questo. E d'altronde per tutta una serie di secoli, per tutta una serie di millenni, sembrava che la ragione fosse l'elemento centrale dell'essere umano e che non esistesse nulla al di fuori della ragione se non fosse per l'attività del demonio definito dai cristiani, o se non fosse per l'attività del Dio dei cristiani che portava all'estasi o che portava a tutta una serie di cose. Questo è venuto via via trasformandosi nel corso dei secoli, finché siamo arrivati all'ultimo secolo, agli ultimi 150 anni, in cui effettivamente le persone che alteravano la percezione, che vedevano cose diverse del mondo, venivano praticamente definite come pazze. Oggi noi sappiamo che esiste una capacità delle persone di percepire in maniera diversa il mondo in cui viviamo, e che nello stesso tempo esistono delle persone che non hanno una disciplina adeguata per percepire in maniera diversa il mondo nel quale noi stiamo vivendo. In pratica, alcune persone non sono in grado di discriminare fra ciò che del mondo vedono e ciò che del mondo percepiscono e ciò che del mondo descrivono e comunicano agli altri. Pertanto, possiamo affermare, senza tema di smentita, che la ragione non ha nessuna relazione con lo sviluppo della vita, piuttosto è un ambito nel quale la vita agisce per manipolare l'energia vitale, facendola passare da una condizione inconscia ad una condizione di consapevolezza. In pratica, noi col dibattito sulla volontà cos'è che vogliamo dimostrare? E forse l'ho già ripetuto nelle altre trasmissioni, ma vale la pena di ripeterlo. Vogliamo dimostrare che la ragione, la descrizione, la forma, la quantità di cui è composto il mondo è solo un modo che noi abbiamo per affrontare il mondo, per organizzarci nei confronti del mondo, ma questa non è la realtà del mondo. Ora, questo io non lo posso dimostrare alle persone dicendo, prendendo le persone per il coppino e dicendogli: guarda, il mondo non è fatto dalla forma, non è fatto dalla quantità, non è fatto dalla qualità. Perché quelle stesse persone ti dicono: vedi andare a quel paese, io domani devo andare all'ufficio delle imposte e devo versare le tasse. Per cui se io vado all'ufficio delle imposte e devo versare le tasse, altrimenti mi arriva la polizia a casa, significa che chiaramente il mondo è dato dalla forma ed è dato dalla quantità. Pertanto io non posso fare questa operazione, però posso dimostrare alle persone come l'evoluzione del mondo, la trasformazione del mondo, è avvenuta prima che nel mondo ci fosse la condizione delle imposte, la condizione di versare le tasse, la condizione che gli arrivasse a casa la polizia. Allora, posso dimostrare che c'è una struttura evolutiva, una struttura del mondo, una qualità del mondo. Vi ricordo che non rispondo alle telefonate, anche se ho lasciato i telefoni accesi. Esiste una qualità del mondo che mi permette di vedere la quantità e la qualità del mondo, però nello stesso tempo esiste un mondo che è dato dalla forma e dalla quantità, per cui io devo andare a pagare le tasse. Cioè esiste un mondo che mi ha portato ad evolvere, che non ha niente a che vedere con la ragione, non ha niente a che vedere con le tasse, ed esiste un mondo quotidiano che io devo affrontare, che è il mondo che qui devo andare a pagare le tasse, devo essere puntuale se voglio prendere il treno, devo essere all'aeroporto se devo prendere l'aereo. Cioè un mondo definito precisamente attraverso la forma, però questo mondo definito precisamente attraverso la forma non è il mondo che mi ha portato ad evolvere nel corso dei milioni e milioni di anni. Questo è il discorso che devo fare con la stregoneria. Cioè devo dimostrare alle persone che esiste sì un mondo quotidiano all'interno del quale io costruisco le mie strategie di esistenza. Pago le tasse, se faccio dei reati vado in prigione, esistono i magistrati, eccetera eccetera. Però quel mondo quotidiano che di fatto esiste, che devo affrontare, non è il mondo attraverso il quale per milioni di anni ho costruito l'evoluzione della vita. La vita è venuta formandosi senza che esistesse il mondo della ragione. Dopo, 13 o 20 mila anni fa, è stata fondata, veramente è cominciato un po' prima, ma il fondamento è arrivato con una certa progressione accelerata, per cui possiamo tranquillamente affermare che sia venuto 20.000 anni fa circa, è venuto ad affermandosi il mondo della ragione, che si è sovrapposto a uno dei mondi della volontà che noi vivevamo e che è arrivato sedimentandosi finché si è appropriato dell'essere umano. Ma io, se voglio praticare la stregoneria, devo riprendere ciò che è il mondo dell'evoluzione, devo riprendere ciò che è il mondo antico, devo riprendere la visione del mondo dell'azione, il mondo che si rappresenta perché gli oggetti agiscano, vogliono, amano, abbracciano, distruggono. C'è il mondo delle passioni, il mondo dei sentimenti, il mondo delle emozioni, è il mondo della vita. Capisco che c'è il mondo della ragione, capisco che la ragione viene circoscritta all'interno delle leggi, all'interno delle norme, all'interno di certe condizioni che non possiamo superare. Ma questo non è il mondo dell'evoluzione, il mondo della volontà, il mondo delle passioni, non è il mondo dello tsunami. Il mondo della ragione è il mondo dei piccoli passi, le trasformazioni piccole, pensate, meditate, è il mondo del linguaggio forbito, è il mondo in cui tutte le cose hanno una loro casella, devono essere messe a posto, mentre invece questo non è il mondo della volontà, dove le passioni travolgono, i desideri assalgono. Diamo l'assalto al cielo della conoscenza, perché siamo affamati di conoscenza, siamo affamati del sapere, siamo affamati di vita, perché a noi, diciamocelo chiaro, il tassametro della vita corre veloce, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo superare quello che sta guidando quell'automobile su una strada ghiacciata e pensa di essere prudente perché va piano. Ma la grande signora dalla falce, anche su di lui si abbatte veloce. E noi che viviamo le passioni non possiamo stare dietro a quella macchina che rallenta ad ogni curva, come se mettesse le ruote su qualcosa che gli scivola sotto. Non possiamo farlo. Noi che abbiamo le passioni ardenti, che abbiamo i bisogni che bollono dentro di noi, dobbiamo superarlo. E dobbiamo superarlo anche se la nostra macchina arriva sul ciglio. Anche se la nostra macchina ha le ruote che scivolano, anche se siamo dei pazzi, perché in quel momento la nostra pazzia è l'essenza stessa della vita. Noi che abbiamo l'amore, le passioni, delle cose che ci travolgono, non abbiamo tempo da perdere, perché il tassametro della vita sta scorrendo e il tassametro della vita ci spinge ad amare. Ci spinge la nostra voluttà, ci spinge a diventare uno col mondo in cui viviamo, ci spinge ad essere noi stessi anche quando da soli davanti a tutto il mondo diciamo io esisto, mentre tutto il mondo ci dice fai piano, che c'è, che fretta c'è, non correre, fermati. No, noi dobbiamo correre, siamo spinti. Dobbiamo mangiare quella strada, non percorrerla lentamente, perché abbiamo le passioni della vita, e questa in fondo è la volontà della stregoneria. Io non ho tempo da perdere. Quant'è la mia vita? 10 anni, 20 anni, 50 anni, 70 anni, 80 anni, 90 anni? Non so quanto sarà lunga la vita, non so quando la grande falce della vita si abbatterà su di me, io non lo so. Ma io non ho tempo da perdere, il mio tassametro va avanti, non posso mettermi in fila ad aspettare cose che non sono. La vita è una cosa seria ed è questa l'essenza della stregoneria. Noi stiamo correndo, sappiamo che la strada è ghiacciata, sappiamo che in ogni momento la falce si abbatterà su di noi, ma noi dobbiamo correre, perché non abbiamo tempo da perdere. Quella è la nostra vita e noi dobbiamo viverla fino in fondo. Piuttosto, è un ambito nel quale la vita agisce per manipolare l'energia vitale, facendola passare da una condizione inconscia a una condizione di consapevolezza. E questa è l'essenza della volontà. La volontà è il vortice che assale tutta l'energia vitale dell'universo, e quel vortice tende a trasformare tutta l'energia vitale dell'universo da inconsapevole a consapevole. Hanno poco gli scienziati della NASA a dirmi: sai, su Marte abbiamo scoperto delle condizioni tali per cui potrebbe esistere la vita sotto forma di batteri, esattamente come avviene in Spagna rispetto a quella situazione che potrebbe essere analoga a quella di Marte. Grazie al cavolo e grazie a Graziella. So benissimo che tutto l'universo si trasforma da non vita a vita, perché la qualità di esistenza dell'universo, l'universo in se stesso, ha questa qualità. Cioè ha la qualità di trasformarsi da non vita a vita, grazie al cavolo e grazie a Graziella. Lo so. Che poi quelle condizioni sono tali per cui nasce la vita o non nasce la vita, per me è abbastanza poco è indifferente. La vita nasce comunque qualora le condizioni lo consentono. Non esiste un imbecille, un testa di cazzo, un figlio di puttana che dice la luce fu e la luce è. Non esiste, non è. Non esiste in tutto l'universo questa imbecillità. Esiste solo una mente bacata di certi individui che devono stuprare bambini costringendoli in ginocchio. Ma la vita è. La vita si esprime. Laddove le condizioni sono estreme, estreme per che cosa? Estreme per l'espressione della vita. Ebbene, là la vita si esprime. In condizioni estreme, ma si esprime. E non sono io, Claudio Simeoni, o un qualunque altro essere umano che decide se là la vita si esprime o non si esprime. La vita si esprime là dove ci sono condizioni sufficienti per esprimersi. Quando io ho alterato la percezione e ho parlato con i pianeti di questa sezione dello spazio, del sistema solare, i pianeti cos'è che mi hanno detto? Che arrivi l'uomo sui pianeti e si faccia almeno una cagata. Perché? Perché porta batteri e porta incentivi per la vita. Noi vogliamo come pianeti questo. Questo è importante l'uomo per il sistema solare. Benvengano le missioni spaziali, benvengano i satelliti, benvengano le trasposizioni umane. Prima o dopo una quantità di materiale biologico andrà su altri pianeti. Prima o dopo una condizione sufficiente, una condizione casuale se vogliamo, lasciata dall'uomo, innesterà la vita sugli altri pianeti. Questo vogliono i pianeti dall'essere umano. Questo è uno dei motivi, non il motivo, per cui la Terra accetta che l'essere umano la saccheggi. Perché? Perché anche se l'essere umano saccheggia la Terra e voi domani dovrete aspirarvi le polveri che stanno nell'atmosfera e magari vi ammalerete di polmoni, non gliene frega niente alla Terra. Perché? Perché se gli esseri umani andranno nello spazio e faranno una cagata oppure lasceranno del materiale biologico su un altro pianeta, da quel materiale biologico può innestarsi la vita, un'altra natura, su quell'altro pianeta. Pertanto la Terra accetta tranquillamente che l'uomo la saccheggi, tanto l'uomo non distruggerà mai la Terra, perché al massimo distruggerà se stesso. Secondo, l'uomo non distruggerà la natura, al massimo distruggerà qualche specie, distruggerà qualche habitat e distruggerà se stesso. Ma la natura, ricordatevi, vince sempre. L'essere Terra, ricordatevi, vince sempre. E i Verdi, che parlano di proteggere la natura, sono dei grandissimi idioti e dei grandissimi teste di cazzo, che non hanno capito che il pianeta su cui poggiano i piedi è un pianeta vivente, un pianeta senziente, un pianeta intelligente che sa progettare la propria esistenza. Soltanto degli esseri umani che si pensano i Verdi, come partito politico, come insieme di persone, possono essere così idioti da pensare di essere onnipotenti in un pianeta così potente, qual è l'essere Terra, uno dei pianeti più potenti che esiste in questa parte dello spazio. Andiamo avanti ancora. È il diritto di Zeus, Zeus è l'atmosfera, di consentire la nascita dei suoi figli, solo che i figli di Zeus hanno il dovere di trasformarsi in dei attraverso un comportamento eroico che se devono affrontare il mondo nella forma, il mondo della ragione, lo devono fare attraverso lo strumento che alla ragione e alla forma non appartiene, perché Gaia ha armato della falce dentata la mano di Cronos affinché costruisse il proprio potere di essere. Gaia è l'energia vitale, è l'elemento base dell'universo, è un elemento base che è inconscio. Ma quell'elemento base inconscio, la base dell'universo, ha una cosa, una qualità, ha la qualità di trasformarsi in vita. E nel momento stesso in cui un soggetto ritiene se stesso consapevole, cioè io sono, dice, ebbene, in quel momento lui non sta altro che afferrando la falce di Gaia. Cioè, quando lui dice io sono, sta impugnando l'arma che Gaia ha forgiato per Cronos. Impugnando quell'arma, dicendo io sono, si apre lo spazio davanti a tutti i mondi che lo circondano. Io sono, afferra la falce dentata e la punta contro il mondo che lo circonda. Io sono, dice, e sono qui pronto a combattere, perché io, che io sono, intendo fondare il mio infinito in tutte le trasformazioni che mi attendono, qualunque sia la natura per la quale io sono divenuto e per la quale io afferro Gaia, afferro la sua falce. Così l'essere terra afferra la sua falce, e nell'afferrare la sua falce e affrontando l'infinito e l'immenso che la circonda, cosa fa l'essere terra? Costruisce la sua alleanza col sole, fa nascere la natura, dà vita a Zeus, dà vita all'atmosfera. Ma l'atmosfera, Zeus, non è separata dalla terra, si fonde con la terra. Nel papiro di Derveni noi abbiamo e Zeus si accoppia con la madre. Zeus si accoppia, lo scopatore, no? Quello che ai cristiani piace, l'immagine di un Zeus che va a scopare donne, uomini, capre, tutto quello che incontra. In realtà Zeus è l'atmosfera, e l'atmosfera genera la vita, genera la vita. È questo che sconvolge i cristiani monoteisti. Zeus genera la vita e si accoppia con sua madre. Pensate che schifo che fa Zeus. Si accoppia con la madre, sì, ma la madre è Rea. È Rea, la terra, sulla quale poggiamo i piedi. L'atmosfera avvolge la terra. L'atmosfera, Zeus, si accoppia con sua madre, Rea, la terra. E cosa nasce? La natura. L'essere natura. Le specie. Si accoppia con la tona, la diversificazione delle specie. Si accoppia con temi. Giustizia, nomos, la buona legge nasce. Si accoppia con Mnemosine, Zeus, che schifo. E nascono le arti, nascono le muse. La creazione di Zeus, la creazione della vita, la vita che scorca. Zeus e Meti, pensa, addirittura gli dicono a Zeus che se nasce un figlio da Meti, sicuramente distruggerà Zeus. Che schifo! E Zeus cosa fa? Che schifo! Prende Meti e se la mangia. Che schifo! Che razza di cannibale! Si mangia Meti e dalla testa di Zeus, che schifo, viene generata Atena, l'arte dell'agguato. Atena che viene lasciata ai figli di Zeus. E i figli di Zeus, praticando Atena, diventano degli dèi. I figli di Zeus. Cazzo, Eracle, l'eroe, l'essere umano, che pratica Atena, affronta le sfide della vita e diventa un dio. quella falce dentata, e quanto Gaia dona ai figli di Zeus affinché conquistino il loro posto fra gli dei dell'Olimpo. Ercole ha imbracciato la falce di Gaia, ha affrontato le sfide della sua esistenza e giunge all'Olimpo. All'Olimpo Era, che ha tentato di fermare Ercole, dona Ebe. Ebe è una figlia di Era e Zeus e si chiama Giovinezza. Tutti gli eroi sono giovani e belli, diceva una vecchia canzone del Risorgimento italiano. Cosa impone la ragione a volontà? Ragione impone a volontà la sottomissione a se stessa. Ragione impone a volontà la sottomissione alla propria descrizione. Paura alimentata dai guardiani della ragione, che sono attenti affinché l'essere umano non superi i confini che la ragione pone alla propria descrizione. Come la ragione alimenta il mito di questi guardiani? Attraverso la superstizione. Come l'essere umano esce dalla superstizione? Spostare l'attenzione dalla forma, descrizione degli oggetti, sulla quale proiettiamo le nostre aspettative, alle azioni attraverso le quali definiamo la forma, ci consente 1. Innanzitutto di non ingannarci illudendoci che da quella forma possano uscire delle azioni e solo quelle azioni. L'essere leone ha le zanne, ma non sbrana tutti coloro che gli capitano a tiro. Esistono altre ragioni per farlo. Un prete cattolico si ispira al suo Dio che chiama buono e stupra bambini. Quante persone hanno sparato agli esseri leone solo perché temevano le loro zanne? Quante persone hanno affidato i loro figli ai preti cattolici perché li pensavano buoni? 2. Definire in maniera funzionale il mondo in cui agiamo, appunto il suo agire. 3. Questa pratica fa sorgere l'esigenza emozionale di comprendere l'insieme da cui scaturisce l'agire del mondo e i fenomeni che dal mondo giungono a noi e attraverso i quali noi costruiamo la nostra idea del mondo. 4. Ci porta a visualizzare, comprendere e penetrare l'insieme in cui i fenomeni prodotti vanno ad inserirsi e gli adattamenti che l'insieme mette in atto, vedere il tempo che viene incontro. 5. Ci porta ad agire in conformità ai principi della stregoneria, dove l'obiettivo dell'agire sono le condizioni affinché il fenomeno che vogliamo provocare germini in sé. Agire affinché il fenomeno si generi. Di questo ne parleremo quando svilupperemo il discorso sull'arte dell'agguato. Osservare le azioni con cui definire un oggetto non significa, o almeno non solo, essere un giudice delle sue azioni, ma vivere la stessa emozione con cui un soggetto manifesta se stesso nei nostri confronti. Scorgere l'insieme delle volontà che agiscono affinché noi generiamo dei fenomeni dalle condizioni che loro hanno costruito, va ad attivare la nostra struttura emozionale, che viene travolta da quanto scorgiamo, tanto da consentirci di scegliere quale fenomeno manifestare al fine di travolgere le emozioni delle volontà del mondo. Si tratta di vivere le emozioni per le azioni che quei soggetti mettono in essere, nel comprendere il loro intento, l'insieme da cui quelle azioni germinano e l'insieme in cui gli adattamenti che si generano vanno ad inserirsi. La nostra struttura emozionale viene alterata, lustrata, arricchita quando viviamo le emozioni per le azioni che i soggetti che formano l'oggettività mettono in essere nel momento stesso in cui noi, 1. Rispondiamo alla manifestazione del soggetto adattandoci. L'adattamento è inteso come decisione attiva, manifestazione di volontà soggettiva, non è inteso nell'eccezione di passività. 2. Rispondiamo adattandoci alle azioni dell'insieme che reagisce. 3. Rispondiamo adattandoci alle azioni frutto del nus dell'insieme, Lus sta per intelligenza, scopo, intento, intendimento, fine. 4. Immettiamo nell'insieme in cui viviamo le nostre azioni, quali manifestazione del nostro nous, della nostra intelligenza. Questo fare non è il prodotto di un calcolo della nostra ragione, anche se questa deve mediare fra ciò che facciamo e le relazioni sociali in cui vive, ma perché le nostre emozioni sono coinvolte, sia che si tratti di sciogliere dei legamenti, sia che si tratti di costruire il nuovo. Tutto questo è percezione emotiva, sarà volontà legata al reale vissuto e pertanto funzionale alla nostra esistenza, tanto più saremo in grado di non proiettare le nostre aspettative sovrapponendole alle nostre emozioni e alle tensioni che le esprimono. Infatti, le aspettative manifestate dalla ragione sono illusioni con cui si offusca la percezione delle relazioni emozionali. La vita vince sempre, senza ragione né descrizione. Noi, come esseri umani però, non possiamo fare a meno della ragione. Però, nel mondo della volontà, costruiamo il nostro divenire nell'infinito dei mutamenti. Bene, questa era la conclusione del dibattito sulla volontà. Ebbene, dalla Repubblica dell'8 febbraio 2005 leggiamo: la mente va in palestra, il successo in 5 regole, assumere il controllo della propria vita, essere positivi in se stessi, saper affrontare anche ciò che è difficile, superare ciò che si affanna, ciò che ci crea stress e rilassarsi, sviluppare la nostra emotività e creatività. E questo, la mente va in palestra, il successo in 5 regole. È inutile che vi dica che le 5 regole che vi ho appena elencato le ho leggermente modificate da quanto è scritto sul giornale La Repubblica. Perché? Perché come tutti i tecnici tendono a non vedere l'ovvio. Ebbene, passiamo a un altro argomento che ci potrebbe anche essere interessante, ed è: troppe aspettative verso fido. Anche il cane va in depressione. Vi ricordo che una cosa che ci è sempre sfuggita è che le relazioni che noi andiamo a costruire nei confronti degli animali non hanno a che vedere nulla con la ragione, ma hanno a che vedere con la nostra volontà. Ebbene, quando noi pretendiamo di relazionarci con gli animali che ci circondano attraverso la nostra ragione e non attraverso il nostro istinto e le nostre emozioni, se la nostra ragione non ha una cultura sufficiente o non si è sviluppata a sufficiente, mette nei casini e crea problemi agli animali che ci circondano. Ebbene, gli ultimi studi hanno dimostrato che i nostri amici animali che ci stanno attorno soffrono di stress, di nevrosi e di cattive abitudini, proprio perché noi non siamo in grado di relazionarci con loro, ma pretendiamo che loro si relazionino con noi, cioè facciano proprio la nostra ragione. Un'altra cosetta che volevo anche iniziare la volta scorsa, di cui non sono più riuscito ad andare avanti, ed è A letto con Morfeo, cioè un articolo che appare sull'Espresso il 10 febbraio 2005. Ebbene, il sonno rigenera il cervello e il sistema ormonale, ma un italiano su 5 riposa poco. Vabbè, dopodiché il nostro articolista dell'Espresso va avanti. Ebbene, qualunque cosa noi facciamo nella nostra vita, qualunque trasformazione noi andiamo incontro nella nostra esistenza, prima che questa trasformazione si manifesti nella nostra quotidianità, nella nostra ragione, si manifesta nel nostro sognare e si manifesta all'interno del sonno. Il sonno, che la scienza non ha ancora capito a cosa serve, in realtà è l'artefice fondamentale della nostra crescita. Prima di crescere nel mondo quotidiano, noi cresciamo nel sonno e cresciamo nel sogno. Nel sogno affrontiamo le contraddizioni della nostra esistenza. Il sogno serve anche ad altre cose, serve anche ad attraversare i tunnel, ma questo lo faremo in un'altra condizione, in un altro contesto. A noi adesso ci interessa, proprio per affrontare il mondo della volontà, sapere che quando noi affrontiamo il mondo della ragione, però dobbiamo trasformarci come azione, perché noi siamo parte del mondo della volontà. Bene, prima di trasformarci nel mondo quotidiano, nel mondo reale, nel mondo della giornata, noi ci trasformiamo nel sognare. E questo avviene anche nei bambini, e specialmente nei bambini, perché mano a mano che l'adulto cresce tende a dimenticare la sua necessità di crescita, ed è uno dei suoi handicap più grossi che ha. In realtà i bambini, per esempio, i bambini per camminare imparano prima a sognare di camminare che non a camminare. Vi assicuro che un adulto che impara l'arte del sognare, come ho cominciato io a imparare l'arte del sognare, pretendere di camminare nel sognare, nel sogno di un adulto, è pura e semplice follia, perché non si può camminare nel sogno se non facendo una fatica pazzesca. Nel sogno si vola, non si cammina. Bene, io ho concluso il discorso sulla volontà. Naturalmente il discorso della volontà è stato spezzato, rispezzato in tutte le trasmissioni serali che abbiamo fatto fino adesso. Nei dibattiti un discorso sulla volontà che credo abbia comportato un 5 trasmissioni serali, cioè praticamente più di un mese, io lo faccio in un solo dibattito qui a Radio Gamma 5. Cioè, il dibattito che terrò sabato 26 giugno, che probabilmente lo farò qui in radio la sera, sempre fra 2 anni, che farò dopodomani, 2 anni, io lo tengo in una sola serata. In una sola serata le persone che partecipano di solito partecipano alla discussione del dibattito. Qui in radio lo stesso dibattito ci metto un mese e oltre per farlo. Però qui in radio mi permetto di fare anche divagazioni maggiori che non in una serata del dibattito. In una serata del dibattito, in ogni caso, consento di più alle persone di interloquire e di interagire all'interno del dibattito. Sono 2 condizioni diverse. Bene, io do il via alle telefonate. Il telefono sono 049 700 700 e 049 700 839. Bon, adesso i telefoni sono accesi. Vediamo un attimo cosa abbiamo nel frattempo. Nel frattempo posso dire che dal prossimo sabato cominceremo a parlare della meditazione. In pratica, in questi 2 primi dibattiti che vi ho fatto, ho trattato 2 argomenti fondamentali. Ho trattato primo le determinazioni e poi ho trattato la volontà. Cosa sono le determinazioni? Sono il modo con cui io affronto il mondo, cioè io sono fatto così perché sono il prodotto del divenuto della mia specie. Il prodotto del divenuto della mia specie mi ha portato ad essere ciò che sono. Ciò che sono manifesta tutta una serie di strumenti, tutta una serie di modi di essere, tutta una serie di elementi psicofisici con cui io vado ad affrontare il mondo. Ebbene, il mio modo di affrontare il mondo sono le mie determinazioni. Cioè, devo affrontarle appieno e nella loro totalità. Questo fu il dibattito sulle determinazioni. Il dibattito sulla volontà va invece a definire i diversi mondi nei quali noi agiamo. Noi siamo completamente abituati ad agire nel mondo della ragione, il mondo della forma, il mondo della misura, il mondo della quantità, che non ci rendiamo conto che quel mondo, il mondo della misura, il mondo della quantità, in realtà è un mondo che non esiste. esiste semplicemente nel nostro modo di rapportarci con l'esistenza, con la quotidianità, però nella realtà quel mondo non esiste, è una nostra illusione. Il mondo reale, il primo mondo che può essere chiamato reale, è il mondo della volontà, è il mondo dell'azione, l'azione che descrive gli oggetti che agiscono. Bene, abbiamo allora definito due cose fondamentali: noi davanti al mondo, due, il mondo nel quale viviamo. Dopo aver definito questi due elementi fondamentali, affrontiamo una serie di tre elementi che ci servono per mettere ordine dentro di noi, ed è la meditazione, la contemplazione e l'ascoltare le correnti vegetative. Bene, dalla prossima trasmissione serale inizieremo il discorso sulla meditazione. La meditazione vista dal punto di vista del pagano politeista. Non è vista dal punto di vista del buddista, non è vista dal punto di vista del cristiano, non è vista da altri punti di vista. Bene, allora, visto che nessuno telefona, vi ricordo i numeri di telefono, sono 049 700 700 e 049 700 838. Bene. Oh, eccolo qua. Pronto?
Ciao.
È da voi che telefono, mi ero in
sì. Sì.
Passo bis. Niente, è passato veramente come solito, veloce. Il tempo qua veramente eccezionale proprio.
Grazie. Sono delle fusi di che mi dici queste robe, ciao.
Insomma, bisogna veramente di passare, un'ora, passare 5 minuti. Mi sei proprio reattivo il tempo.
Certo, nel tempo relativo, quando ci concentriamo.
L'agguato adesso, no, Claudio? L'agguato si intende anche, cioè, essere cauti verso l'esterno, anche verso i propri simili, insomma.
Allora,
stare, non agire personalmente.
Ti noti che è internet, vero?
No.
Ecco. E allora, l'agguato sarebbe praticamente la finale di questi dibattiti che stiamo facendo. Praticamente, mi adesso, in tutto questo tempo, no? Da quando ho cominciato a fare i dibattiti serali, ho fatto prima l'introduzione, dopo ho fatto le determinazioni e ho fatto la volontà. Bene, l'agguato praticamente è fra sette dibattiti,
allora.
Per cui in teoria sarebbe fra 2 anni e mezzo.
Comunque non c'è in definizione su qualche glossario, su qualche...
No, allora, adesso io non ce l'ho, no, esatto, è un'opera mia che trovi alcuni spunti in internet. Cioè non trovi i dibattiti che abbiamo fatto in radio, però trovi degli spunti in internet.
Cioè, è una tua...
Sì, è un, cioè praticamente il crogiolo dello stregone è un mio lavoro per definire la via della stregoneria, cioè la via della conoscenza, no? E chiaramente l'arte dell'agguato, cioè, tu lo puoi trovare in Castaneda, ma non te lo mette così chiaro, capisci?
Sì.
Perché quando io ho letto Castaneda sull'arte dell'agguato mi è venuto da ridere, cioè nel senso che mi l'avevo già fatto, ma l'ho fatto seriamente a livello di Otegheriesi o Temori.
Sì,
no, il problema è che la vita ti crea delle condizioni per cui tu devi soddisfarle, capisci? E ti accorgi che metti in atto delle cose che però non sai cosa siano. Dopodiché mi sono letto Castaneda e mi è venuto da ridere. Cioè, quello che io avevo fatto era infinitamente più avanti del Castaneda.
Capisci? Cioè, praticamente ci sta più istintuale, intuitivo, insomma.
Diciamo che
la vita te l'ha insegnata.
Diciamo che la stregoneria me l'hanno insegnata gli dèi. Capisci? Io ho un affetto particolare per Castaneda, perché quando è morto, oltretutto, ho avuto un'alterazione della percezione, no, nel 98, credo sia stato nel 2, adesso non mi ricordo, che mi ha salutato. Cioè, io ho avuto un legame che mi ha portato per 12 anni, insomma, attraverso Castaneda. Cioè, ho un affetto molto particolare. Nello stesso tempo, però, so che Castaneda è stato fottuto. Cioè, lui non è mai riuscito a superare il cristianesimo che lo ha attraversato. e non è mai riuscito a superarlo, però c'è questo affetto particolare che ci ha legato, insomma.
Sì, beh, è sempre vissuto, no, quasi sempre, insomma, perché a una certa età che inizia anche un cammino, insomma, ecco, il cammino di stregoneria.
E diciamo che lui comunque, vedi, adesso... quando uno comincia un cammino di stregoneria resta sempre ciò che è. Cioè, difficilmente supera una serie di cose, esatto. E supera se stesso.
Anche perché inizia tardi, mi sembra. No?
Sì, ma a parte questo, non è importante, era la zona in cui era, capisci? Cioè, l'idea fondamentale che... Infatti, Don Juan gli aveva sempre detto, tu sei cristiano e resterai cristiano. Sì. Cioè, come visione... Dopo che lui si è riuscito a partorire il corpo luminoso, a fare delle grandi cose, però in fondo lui è stato fottuto dall'essere cristiano.
Sì. Interessa dentro, cioè 2000 anni, cioè infuse, diciamo, fin dalla nascita, insomma.
Esatto, se tu leggi Tensigrità di Castaneda, no? Dove hai, a un certo punto, adesso non mi ricordo la pagina esatta perché non ve l'ho qua, però lui lo dice. Cioè lui ha questo rimpianto, io non sono mai riuscito a superare il cristianesimo, me l'ha sempre detto. Infatti Tensigrità è la sua resa.
Ma almeno sta sincero dirlo, insomma, perché tanti magari dice mi ho superato tutto, diciamo,
no, lui conosceva i peri che aveva, cioè i suoi limiti li conosceva e non li ha, ne ha superati tanti di limiti, perché ha fatto delle cose grandiose, però lui sapeva che là era stato fottuto.
Mi manca il secondo anello del potere.
Ti manca il secondo anello del potere. Vediamo un attimo, se non mi sbaglio dovrebbe essere il secondo della Rizzoli.
Sì,
vero?
Sì,
l'isola del Tonnai è il secondo anello del potere, se non mi sbaglio.
E dopo l'arte di sognare, il lato attivo dell'infinito.
Quello è l'ultimo. E il potere del silenzio.
Sì,
l'importante è che tu hai il fuoco del profondo.
Sì, sì, wow.
Ecco, tu ti leggi le prime 50 pagine del fuoco del profondo.
Sì, sì, quello mi manca.
Ecco, quello te la esatte le prime 50 pagine del fuoco del profondo. Cioè, l'importante è che tu comprenda la funzione, per l'arte dell'agguato, l'importante è che tu comprenda la funzione del piccolo tiranno, se c'è il piccolo tiranno. Se tu comprendi quello, comprendi anche l'arte dell'agguato. Dopo io ti do la tecnica, capisci?
Sì, 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 sì.
Però... tu comprendi il senso magico dell'arte dell'agguato nelle prime 100 pagine del fuoco del profondo.
Ecco qua, ne scappare.
Ecco, tiralo fuori, date una lettina. E allora capisci l'arte dell'agguato, cosa serve.
Okay.
E anche l'incidenza dell'arte dell'agguato nella vita sociale, che è importantissima.
Importante, se no resti fermo, bloccato,
esatto.
E ti trascinano gli altri, insomma.
Esatto. No, ma anche non capisci anche la funzione, capisci? Cioè, non faccio l'arte dell'agguato per far fesse le persone.
No,
faccio l'arte dell'agguato perché è una questione magica.
Sì, sì,
capisci?
Sì, sì. No, non intendevo quello di fare, mettermi il cono, no, perché appunto diciamo che è più naturale, capito?
Esatto.
È più naturale la strada, insomma.
Esatto. Comunque conclude praticamente il mondo della natura, l'arte della 4. Adesso cominciamo a entrare nel mondo invece del sistema sociale, che è diverso.
Mm-hmm. D'accordo.
Ciao, grandissimo.
Ciao.
Bene, io sono arrivato alla fine della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ricordo che giovedì prossimo Francesco non c'è. E giovedì prossimo, siccome Francesco non c'è, io ho pensato di fare una mia iniziativa. E, quando Francesco non c'è, io avrei dovuto fare continuare il discorso sul mito. Invece giovedì prossimo non continuerò il discorso sul mito nella prima trasmissione, ma farò un excursus, come si dice, della Bibbia dei cristiani. Questa porcata, questa infamia, questa vigliaccata criminalità che si chiama la Bibbia degli ebrei e dei cristiani, vi farò un po' di citazioni e un po' di affermazioni. Vi ricordo che questa porcheria che si chiama Bibbia dei cristiani è stata inventata di sana pianta attorno al 600 avanti Cristo. Non è più antica del 600 ed è il ritorno degli ebrei da Babilonia che si inventano questa grandissima porcheria, rubacchiando un po' a destra, un po' a sinistra in tutte le tradizioni, per avere un'unità nazionale. Pertanto parlerò di un po' di citazioni della Bibbia. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, vi ricordo che io sono meccanico, prendista stregone e guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per giovedì prossimo con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, adesso vi lascio a Stefano con la sua trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo.